Andrea, un amico, un compagno, un grande scrittore di Paolo Flores Vargas. Andrea era per noi tutti un compagno, parola desueta che ha sempre amato, avendo rivendicato fino all'ultimo il suo essere comunista dalla parte degli sfruttati, degli ultimi, per realizzare nel mondo la più grande giustizia e libertà. Su questa base non ha mai resignato il suo impegno, pronto a spendere e rischiare la sua enorme popolarità per cause che andavano contro lo spirito dei tempi. Alcuni milioni di italiani piangeranno in modo sincero la perdita di Andrea Camilleri, ma accanto al dolore autentico e grande dovremo assistere anche al carosello delle ipocrisie. A quanti lo hanno detestato innanzitutto come uomo e cittadino, e ora daranno la stura alle perifrasi, all'inzuccheramento dei veleni, alle acrobazie semantiche sugli specchi. A quanti poi, nella Repubblica delle Lettere, lo hanno considerato uno scrittore di genere, un giallista, non un grande scrittore tout court, i cui romanzi storici, e massime il re di Girgenti, che ho sempre considerato il suo capolavoro, non hanno nulla da invidiare a quelli di un De Roberto, anzi. Andrea per me era prima di tutto un amico, ma di questo, e delle nostre confidenze, e di quanto e come mi mancherà, non voglio parlare. Andrea era per noi tutti un compagno, parola desueta che ha sempre amato, avendo rivendicato fino all'ultimo il suo essere comunista, che certamente non aveva nulla a che fare, e da lunghissimo tempo, con il comunismo degli apparati o dei residui cerpami mini partitocratici che ancora sequestrano quel nome. Per Andrea comunismo era una cosa assai semplice, ma inflessibile, e dunque grande, dalla parte degli sfruttati, degli ultimi, per realizzare nel mondo la più grande giustizia e libertà. Su questa base non ha mai resignato il suo impegno, pronto a spendere e rischiare la sua enorme popolarità per cause che andavano contro lo spirito dei tempi. Perciò lo ricorderemo nel modo più semplice e autentico, mettendo a disposizione dei lettori che hanno amato Andrea, grande scrittore e compagno, tutti i suoi testi pubblicati sulla rivista, un volume di Micromega per tenere nei nostri scaffali fisicamente il ricordo e l'insegnamento dell'ultima grande figura di intellettuale impegnato che abbia avuto il nostro paese. E ripubblicando inoltre Micromega 5/2018 Camilleri sono, ricco delle testimonianze dei suoi editori, registi, sceneggiatori, attori, traduttori, produttori, studiosi. Ripubblichiamo qui 6 poesie incivili del 2008 e il testo Alla ricerca dell'impegno perduto. Poesie incivili di Andrea Camilleri, guardale bene, ma tutte in fila, queste belle facce, non hai che da scegliere tra la stupidità e l'arroganza, tra la scelleraggine e l'acqua santa, tra la supponenza e la scempiaggine, tra la dissennatezza e la demenza, tra la truffa e la rapina, tra l'aspersorio e il manganello, tra l'inganno e il mercimonio, tra la chiesa e il bordello, tra il corrotto e il corruttore, tra il razzista e l'alala, tra il baro e il mentitore. E non finisce purtroppo qua. Il pesce, si sa, comincia a puzzare dalla testa. Oggi la testa del pesce è letteralmente fetida, ma la metà degli italiani si inebria a quel fetore, se ne riempie i polmoni come aria di montagna. Finalmente è venuto il suo regno, esultate, la monnezza che invade città e campagne è il segno tangibile dalla sua immanenza, il suo speculare incarnarsi alla folla osannante. Quando in pochi parlammo di regime, fummo derisi. I politologi più sottili ci spiegarono che sbagliavamo a demonizzarlo, non era il diavolo, infatti non indossava coda e corna regolamentari. Ora gli stessi politologi eminenti ogni tanto si fermano per strada, annusano l'aria, si chiedono perplessi, ma cos'è questa puzza di zolfo? E ancora non se lo sanno spiegare. Ha più scheletri dentro l'armadio lui che la cripta dei cappuccini a Palermo. Ogni tanto di notte, quando passa il tram, le ossa vibrano leggermente, e a quel suono gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che le ante dell'armadio si aprano, che orme, non di fantasmi, ma di giudici in toga balzino fuori agitando come nacchere scintillanti manette, mai riconosciuto nelle torri gemelle il simbolo della civiltà occidentale. Son altri i miei simboli, il Partenone, la Tour Eiffel, la cupola di Brunelleschi, gli aerei che si schiantarono contro le torri colpirono semmai il cuore di Wall Street o le borse valori, nulla di personale, solo affari, come dicevano i gangsters una volta. Dio, come sono diventati democratici questi ex adoratori una volta di Stalin, si sono uniformati, sono l'opposizione della regina di stampo anglosassone, la maggioranza va trattata con i guanti, al massimo si obietta. Ma che importa, dal tuo al mio e dal mio al tuo, il travaso continua sempiterno e li fa tutti uguali. Camilleri, alla ricerca dell'impegno perduto. In una lunga conversazione con il direttore di Micromega, Andrea Camilleri sottolinea come la tendenza odierna di molti intellettuali italiani al disimpegno rischi di sfociare non di rado in aperta indifferenza. Andrea Camilleri, da Micromega, 6 novembre 2013. L'impegno dell'intellettuale è una storia della quale cominciai a sentir parlare nell'immediato dopoguerra con Sartre e tutti gli altri. Allora si chiedeva da parte della sinistra, ma diciamo pure da parte del Partito Comunista, una sorta di integrazione assoluta dell'intellettuale all'interno della politica del partito. Insomma, si chiedeva all'intellettuale un impegno civile, ma era un impegno esattamente definito dentro i paletti di un'ideologia e di una linea politica. Chi sgarrava era fuori. Vedi Vittorini, vedi tanti altri. Successivamente, con la destalinizzazione e poi il boom, il carattere dell'impegno degli intellettuali è mutato, non più strettamente legato a un'ideologia, ma più direttamente ai problemi della società. C'è stata tutta una letteratura legata alla fabbrica, al boom economico e alla sua critica. Prendiamo un autore certamente non estremo come Mastronardi. Poi la critica, il senso politico, anche quello in senso lato sociale, è andato affievolendosi. Perché? Non lo so, eppure dopo l'onda lunga del 68, parliamo degli anni 80, succede che ci troviamo in una situazione parecchio paradossale. In 9 casi su 10 l'intellettuale in Italia non parla del mondo in cui vive, parla altro. Una volta si diceva che la cultura si chiudeva in una sua torre d'avorio, ed è proprio quello che è successo e che si sta accentuando. In peggio addirittura, perché prima c'era l'impegno, poi il non impegno, e ora un terzo livello, il disinteresse per il mondo in cui si vive, l'indifferenza. Gli intellettuali che praticavano un tempo la torre d'avorio e magari la teorizzavano erano consapevoli di questo loro astrarsi dalle vicende civili e politiche, ci tenevano a distinguersi, a essere considerati al di fuori, cioè al di sopra. Oggi non c'è neppure questo aristocraticismo. Oggi c'è solo il particolare, lo scrittore racconta del suo omerico, se vi sta bene, bene, altrimenti pazienza. Magari qualcuno obietterà che sul proprio omerico Proust ha scritto un capolavoro in più tomi, che ci sono periodi storici in cui si può parlare ampiamente e splendidamente del proprio omerico, magari anche oggi. Ma allora avanzo una controobiezione e chiedo una separazione delle carriere. Tu come scrittore parli del tuo omerico, ma come cittadino non puoi non accorgerti della situazione di disagio e di ingiustizia in cui vive la maggioranza del paese. Almeno come cittadino ne vuoi parlare, vuoi spendere una parte del tuo prestigio almeno per aggregarti umilmente con chi prende iniziative per combattere quelle ingiustizie? No, neanche questo. Ecco perché siamo a una sorta di grado zero della funzione dell'intellettuale oggi in Italia. Sono pochissimi gli intellettuali che partecipano come cittadini, e questo è un danno enorme, e anche una colpa, perché se hai una qualche dote che ti fa in qualche modo distinguere, ritengo un dovere che tu la debba usare impegnandoti come cittadino, è un modo di restituire parte dei privilegi di cui godi. Naturalmente bisogna intendersi sul termine intellettuale. Mi lamentavo dell'assenza civile degli scrittori, degli artisti, perché altri intellettuali si impegnano, per fortuna. Zagrebelsky è un intellettuale, Rodotà è un intellettuale, però nel mio campo, nel campo più vicino al mio, io non trovo un impegno analogo, mentre la situazione del paese imporrebbe l'obbligo più assoluto di una costante partecipazione. Il paese vive una situazione grave. La risposta sono le larghe intese. Io guardo i 700.000 posti di lavoro persi, denunziati non dalla FIOM, ma addirittura dalla Confindustria. 700.000 posti di lavoro persi in poco tempo, e non è che le immediate prospettive facciano sperare che si recuperino in 2 o 3 anni. In Italia c'è una guerra in atto. Che cosa succede quando avviene una guerra? Spariscono 2 o 3 generazioni, spariscono perché sono morti, rimangono lì sul campo, giovani, belli, di 22, 23, 24, 25 anni, schiattano tutti messi in fila e non hai problemi. Da noi è lo stesso, noi ci troviamo con 2, 3, 4 generazioni alle quali abbiamo levato praticamente ogni speranza di sopravvivenza, solo che sono vivi. E c'è qualcuno che ha pochi intellettuali che si impegnano alla faccia tosta di rimproverare di occuparsi di problemi astratti con cui non si mangia, tipo la giustizia, il conflitto di interessi, l'ineleggibilità di Berlusconi, l'autonomia della magistratura, gli attacchi contro la procura di Palermo. Come se non fossero cose concrete anche queste. E allora, è vero, io personalmente, Andrea Camilleri, nome e cognome, ho difeso la procura di Palermo e al tempo stesso mi sono trovato più volte accanto alla FIOM per ciò che riguarda i problemi del lavoro, perché sono certo che c'è un nesso, che bisogna avere una visione delle connessioni tra i problemi, è astratto proprio settorializzare. Il problema della giustizia è in strettissimo rapporto con il problema dei soldi che ci sono, per esempio, l'evasione fiscale gigantesca, il costo gigantesco della corruzione, il funzionamento della giustizia, oltre al problema Berlusconi, che resta cruciale, che snellisca e acceleri i processi, compresi quelli della giustizia civile, perché un investitore straniero che voglia venire in Italia, competente il Foro di Roma, ma non solo, si terrorizza all'idea di un qualsiasi contrasto. Se non combatti la tangente, l'economia non riparte. Una legge come quella attuale sul falso in bilancio che garanzia dà, sono tutte perle che sembrano slegate dalla crisi economica, ma insieme fanno invece una collana. Pensiamo alla prescrizione, basterebbe abolirla dopo il rinvio a giudizio, e i processi sarebbero infinitamente più rapidi. A parte il fatto che una sentenza per prescrizione lascia tutto in quella ambiguità alla quale noi italiani ci rassegniamo, e che è uno degli elementi peggiori della nostra vita associata. In Italia, i misteri d'Italia non si risolvono mai. Qualche giorno fa il presidente Napolitano se ne viene fuori che vorrebbe sapere la verità sull'abbattimento di Ustica. Bene, sono passati 30 anni, è davvero sbalorditivo stare dentro al potere per decenni e poi chiedere chiarezza. Della strage di Bologna ancora non sappiamo come davvero siano andate le cose. Nell'ambiguità italiana i personaggi del potere ci sguazzano perché sono personaggi ambigui tutti, poi ti accusano di antipolitica. Non so se Napolitano sappia, so che anche Cossiga faceva il gioco di chiedere chiarezza, ed era addirittura più diretto perché indicava ipotesi. So soprattutto che quello dell'ambiguità è in Italia lo sport nazionale. Guardiamo il governo della larghe intese, un capogruppo del PDL dice che questo governo non funziona, il vicepresidente del consiglio di questo governo dice che se non si fa una certa legge il governo se ne va a casa, eppure sono al governo e questo signore ne è addirittura il vicepresidente. Se gli amministratori delegati di una società ragionassero e parlassero così, la società in borsa andrebbe a vacca nel giro di 30 secondi. Gli intellettuali in una situazione così avrebbero di che pascere, e invece non lo fanno. Alcuni per non sporcarsi le mani con la politica, altri per un certo timore di perdere qualche privilegio, di non essere invitati in qualche salotto. Magari dirò una sciocchezza, ma se il bianco è il bianco e il nero è il nero, e tu sei il bianco che comincia a combattere il nero, la situazione è chiara, sai chi sono i tuoi alleati, sai chi sono i tuoi nemici. Ma in un mondo melmoso, paludoso, come quello della politica italiana, probabilmente fa già un po' di ribrezzo perfino entrarci dentro. Eppure si può e ci si deve rimboccare le maniche e combattere con impegno politico contro la politica ridotta a cosa sporca. È inutile chiamare questo impegno antipolitica. La politica resta essenziale e indispensabile alla vita di una nazione. Ma se questa politica diventa una cosa putreolente è chiaro che tu. Ecco perché gli intellettuali dovrebbero impegnarsi in politica, per farla tornare a essere quella che è stata o, meglio ancora, quella che potrebbe essere. So che quando pubblico un libro ho un certo numero di lettori, e che nei confronti di un romanzo circa il 99% dei lettori si ferma alla prima lettura, alla superficie, però qualcuno va più a fondo, e allora so che anche nel mio piccolo, anche attraverso Montalbano, posso parlare dei problemi dell'Italia oggi. Se i miei colleghi non vogliono far questo nei loro romanzi, almeno visto che hanno la possibilità di scrivere sui giornali, di apparire in televisione eccetera, da cittadini esprimano le loro idee, che voglio sperare, anzi ne sono certo, non saranno quelle di una politica di basso conio. Lavorare per orientare l'opinione pubblica nel senso di più giustizia e libertà, per educarla a questi valori, dovrebbe per un intellettuale, per uno scrittore, essere sentito come un dovere. Sentirsi responsabili per la formazione dell'opinione pubblica e, se non si fa nulla, sentirsi come un maestro di scuola che non fa lezione, che viene meno ai suoi doveri, è triste dirlo, ma effettivamente pochi scrittori e pochi intellettuali lo fanno. Firmare un appello, partecipare a un'iniziativa, significa, come dicevo prima, aggregarsi con chi si è fatto carico di un problema, lo ha individuato meglio di te, lo espone e organizza la lotta per risolverlo. Significa partecipare alla vita sociale. Quelli che dicono che un intellettuale che firma un appello viene meno al suo ruolo non sanno quello che dicono. Si può accusare un intellettuale perché partecipa alla vita sociale. Forse se oggi sono così pochi gli intellettuali impegnati, anzi perché non si può impegnarsi, diciamo così, in carrozza, con licenza dei superiori, avendo alle spalle un partito. Oggi se ti impegni, devi farlo a nome tuo e basta, ma io trovo che sia più stimolante avere dietro la rete del partito. La trovavo un'esercitazione da circo equestre per bambini. Impegnarsi in prima persona è assai più stimolante e, se mi è concesso, assai più dignitoso. C'è anche un modo più sottile di evitare l'impegno, restare sul generico, in modo che non sia scomodo per nessuno. Chi è che non aderisce a un manifesto contro la mafia? Perfino Torrina aderirebbe. Quando vai all'atto pratico e devi trarre le conseguenze concrete, allora le cose cambiano. Devi difendere dei magistrati con nome e cognome, quelli della procura di Palermo, tanto per dire. E allora a impegnarsi con coerenza rimangono in 3 o 4. Ci sono atteggiamenti che non capisco. A proposito di procura di Palermo, ad esempio, non parlo neppure dell'atteggiamento di Napolitano, mi colpisce perfino di più l'atteggiamento della gran parte della stampa italiana rispetto a un atto fatto dal Presidente della Repubblica. Sono rimasto sinceramente molto turbato che chi ha criticato il Presidente sia stato accusato, o poco ci mancava, di lesa maestà, quasi che il Presidente della Repubblica fosse sua maestà. E questo, mentre non si fa una piega nei confronti di manifestazioni di piazza contro una sentenza, con tanto di parlamentari berlusconiani e con Berlusconi che qualche giorno dopo viene ricevuto dal Quirinale. Questo atteggiamento unanime di conformismo dei media non è che mi ha sconcertato, mi ha quasi spaventato, mi ha atterrito sentire e leggere che non appena si sentisse la voce dell'Altissimo bisognava chiudere immediatamente le registrazioni, bruciarle. Significa confondere il rilievo, la dignità, l'importanza di una carica, che è pur sempre una carica, con una sorta di cattolica infallibilità della medesima. Ripeto, questo mi spaventa. Un tale atteggiamento di sudditanza a Napolitano è perfino più inquietante delle stesse scelte fatte dal Presidente. Posso ripetere qui quanto ho detto in un confronto pubblico con Massimo Ciancimino. Per l'amor del cielo, cerchiamo di essere persone concrete. La trattativa è innegabile, no? Non è difficile da immaginare, da questa parte del tavolo siede Torrina e Ciancimino, il padre, dall'altra il generale Mori, è chiaro lo squilibrio di forze, da una parte due generalissimi, Rina e Ciancimino, dall'altra sì e no un caporal maggiore. I due avranno chiesto a Mori, quali sono le sue commendatizie, signore, chi la manda, chi l'autorizza a venire a trattare, perché altrimenti noi ni susemmo e ni niemmo, qui Camilleri ripete l'espressione in romanesco, salzammo e se annammo, in quanto lei non ha nessuna voce in capitolo, nessuna autorità. È chiaro che a questo punto i nomi sono stati fatti, ma non solo i nomi, sono state portate le prove che quei nomi corrispondevano a volontà precise. Chiaro, perché altrimenti non ci sarebbe stata nessuna trattativa. Insomma, troppe volte si dice che si vuole chiarezza, ma in realtà si preferisce mantenere la nebbia. È come quando dicevano, Andreotti e Coso si sono baciati. Ma figurati, non è possibile, eppure la risposta vera è stata data dall'attore comico siciliano Ciccio Ingrassia. Se si sono incontrati, allora si sono anche baciati. Il punto cruciale è in quel se. Il bacio viene di conseguenza e non è neppure essenziale. Perciò se la trattativa c'è stata vuol dire che il caporal maggiore Mori aveva dietro di sé i capi di stato maggiore che gli avevano dato l'incarico e aveva la possibilità di dimostrare di averlo effettivamente ricevuto. Perché allora oggi tutti, tranne qualche magistrato sempre più solo e nel mirino, sembrano preferire la nebbia. Non voglio arrivare a dire perché sono tutti coinvolti, non lo so. Questa voglia di servilismo, questa servitù volontaria, io infatti non riesco a spiegarmela. Tra le tante cose che mi preoccupano dell'Italia di oggi, quella che più mi preoccupa è lo stato dell'informazione, l'ambiguità dell'informazione, il detto e non detto, il non chiarire, il tenersi la nebbia. Del resto, la trattativa Stato-mafia, che c'è stata, è una cosa gravissima, ma non ci fu a suo tempo la trattativa Stato-brigate rosse. Tirare fuori la trattativa con la mafia costringe a diverse domande inquietanti alle quali probabilmente non ci sono risposte. Comunque io non credo che un ministro della giustizia decida motu proprio l'alleggerimento del 41 bis senza consultare gli altri membri del governo. Queste sono fantastorie che possono andare a raccontare agli altri. In realtà i tentativi di accordo ci furono, ed è grave che uno Stato tratti con la mafia. Ma, lo ripeto, questo stesso Stato la prova generale di trattativa con la criminalità organizzata l'aveva fatta con il caso Ciro Cirillo, mai trattare con i terroristi e poi si trattò per la sua liberazione. è stata la prova generale. Con la mafia non può essere andata diversamente. Oltretutto, quel tavolo di trattativa in cui sedeva Mori era talmente importante che la mafia vi operò addirittura un cambio di rappresentanza. Poiché l'irragionevolezza di Rina tagliava la strada a qualsiasi trattativa, allora si sono venduti Rina ed è subentrato il diplomatico Bernardo Provenzano. Quindi vuol dire, la trattativa c'era ed era seria. Di fronte a fenomeni così gravi, non capisco il silenzio di troppi intellettuali. Non so come spiegarmelo. In alcuni è pura imbecillità, diciamolo francamente. In altri è assoluto disinteresse, in altri è una sorta di continuare a convivere con quell'ambiguità di cui parlavamo prima. Poi ci sono quelli che arrivano a dire, ma è storia vecchia, dai, è passata in giudicato, non interessa più. Perché sembra che ormai in Italia le storie abbiamo una scadenza di 24 ore. Dopo 24 ore spariscono dalla stampa, dalla televisione, dalla memoria dell'opinione pubblica, spariscono da tutto. Eppure una delle funzioni dell'intellettuale è coltivare la memoria. Brutta storia questa perdita di memoria. Anche quando i processi si fanno dopo 30 o 40 anni, quante testimonianze non sono più possibili, quante prove sono state opportunamente perse, e tutto finisce nel dimenticatoio. Uno storico potrebbe divertirsi a scrivere un'autentica storia d'Italia, una storia del non detto, una storia d'Italia per omissioni sarebbe interessantissima. Dal delitto Moro a Ustica, dalla stazione di Bologna all'Italicus, dalla banca dell'agricoltura a Milano a quella di Piazza della Loggia a Brescia, se li mettiamo tutti in fila la storia d'Italia è un continuo succedersi di bombe e di attentati e di ruolo di alte cariche e perfino presidenti della Repubblica. Stranamente negli ultimi 20-25 anni le stragi cessano dopo la famosa trattativa, come se tanti anni di bombe avessero provocato dei crateri milmosi dentro i quali affondare e controllare il paese. Attenzione però, perché l'intellettuale che crede di salvarsi con la non partecipazione rischia di affondare in questa stessa melma, perché la mancanza di partecipazione è contagiosa. Se ci sono intellettuali che partecipano, dibattono, polemizzano, si mantiene viva la ricerca delle soluzioni ai problemi. Se gli intellettuali smettono di partecipare, tutto torna nella nebbia e nel silenzio. Se ci fosse un Pasolini, oggi magari il Corriere accanto al suo articolo ne pubblicherebbe un altro per smussarne le punte, ma comunque Pasolini lo pubblicherebbe. Ma oggi non c'è un Pasolini, uno Sciascia, neppure un Moravia, che in più momenti è stato lucidissimo e bravissimo sui problemi italiani. Quando manca questo sprone continuo, anche l'intellettuale che si impegna finisce per trovarsi isolato, ha la sensazione che il suo diventi solo uno sfogo di malumore, perché manca il confronto, chi ti controbatte magari, ma senza eludere i problemi. La cattiva salute dell'Italia è data oggi anche da questa sorta di melassa dentro la quale tutti ci rotoliamo e dall'omologazione che ne consegue. Un giovane intellettuale che comincia a emergere oggi, non emerge perché rappresenta una voce fuori dal coro, ma proprio perché sa raccogliere meglio di tutti un desiderio dominante di non impegno, di non partecipazione. Per questo Antonio Tabucchi ci pareva una voce rara, ma ai tempi di Sciascia e Pasolini non era una voce rara. Poi è diventata una voce rara, Antonio, perché era ormai l'unico che dicesse le cose con chiarezza e anche con il necessario sdegno. Dopodiché, fine. In realtà gli intellettuali, non vorrei pronunciare parole per cui domani mi diranno da dove arriva questo a farci lezioni, ma lo devo dire con molto dispiacere, gli intellettuali oggi non hanno coscienza neanche del loro tradimento. Talvolta si concedono un impegno blando, pro forma, sempre tenendosi sulle generali, ma è come fare l'elemosina. Mentre ci sarebbe bisogno che gli intellettuali avessero oggi il coraggio di impegnarsi in prima persona, parlando chiaro, facendo accuse concreti, rispondendo solo alle proprie idee. Poi se il partito X pensa I, non me ne frega niente, e se anche il salotto X e il giornale I, io vado avanti comunque. Non so perché gli intellettuali non lo facciamo, se non in pochi. Cos'hanno da perdere, eppure molti pensano di essere impegnati, di essere coraggiosissimi, ma si limitano ai valori generali, e dunque non colpiscono nessuno. Mentre se vuoi lottare contro la mafia devi schierarti con quelli che la mafia la combattono davvero, perché mi sono schierato con Caselli, Ingroia, Scarpinato e con tanti altri magistrati che lavorano per sconfiggere la mafia. Ma perché se io voglio essere contro la mafia, quei magistrati ho il dovere di considerarli un prolungamento di questa mia scelta, un braccio mio e di tutti i cittadini che pensano che con la mafia non si debba convivere, e dunque non posso rinnegare il mio braccio, devo difenderlo. Ecco perché ho difeso Ingroia nelle recenti polemiche e non esiterò se qualcun altro si troverà nella stessa posizione. A restare sul generico siamo tutti bravi, ma l'impegno si dimostra andando nel concreto. Sei contro la disoccupazione per la difesa dei posti di lavoro, ma chi è che questa lotta la fa davvero? Landini e la FIOM. E allora devi stare con la FIOM e con Landini, non è che rimani nel generico. Ma è proprio questo passo, quello della coerenza e della concretezza, che ripugna a molti intellettuali. O li spaventa.